Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
Il dramma in quattro atti di Henrik Ibsen, Edda Gabler, venne scritto nel dicembre 1890 e rappresentato per la prima volta a Monaco nel gennaio 1891. L'accoglienza del pubblico e della critica fu controversa. Il personaggio di Edda Gabler attraeva e respingeva allo stesso tempo, perché sfuggiva ai canoni di rappresentazione femminile di stampo vittoriano o comunque conservatore, che concedevano alle donne il diritto a venire angelicate e trasfigurate sul piano artistico, ma non quello di avere una propria determinazione ad agire. Edda Gabler, viceversa, agisce e soprattutto innesca azioni rovinose e fatali per chi la circonda. Tuttavia il suo agire non si risolve in una forma di liberazione. Edda Gabler non è all'altezza della libertà e dell'audacia che vorrebbe per sé. La sua è una forza distruttiva. Annichilisce il marito, Jorgen Tesman, l'amica Thea Elfstedt, l'ex pretendente Ailet Löfberg, e infine se stessa. A distanza di più di un secolo, questa figura femminile continua a irritarci. La percepiamo come un animale in gabbia, di cui condividiamo l'istinto alla fuga, ma prendiamo inevitabilmente le distanze dalla sua cattiveria gratuita, dalla mancanza di scopo, che lei stessa riassume: «Mi piglia così, senza che io me ne renda conto, ed è più forte di me. Oh, non so spiegarmelo neanche io». Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questa è la seconda stagione di Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. Per secoli, le eroine della letteratura occidentale hanno avuto davanti a sé un'unica strada per raggiungere la gloria e l'immortalità: morire in scena, preferibilmente in maniera drammatica. Ho voluto immaginare per loro una sorte diversa e una possibilità di riscatto. In questo podcast, con l'aiuto dell'attrice Federica Fracassi, restituiremo loro una nuova e potente voce. Il dramma si svolge nel salone e nello studio di Villa Folk, la lussuosa abitazione che Jorgen Tesman ha affittato, impegnandosi per una cifra economica ben al di sopra delle proprie possibilità di studioso, per accontentare i desideri della novella moglie, Edda, figlia del generale Gabler, con la quale è appena tornato da un lungo viaggio di nozze in Europa. Fin dal suo apparire in scena, nel salotto in cui il marito e la zia Julianne stanno conversando, Edda è una figura dell'oscurità. Chiede che vengano tirate le tende per smorzare la luce, sebbene sia quella di un settembre nordico. Questo gesto si carica di un simbolismo che via via acquisisce significato nel corso del dramma. Edda è infastidita dalla luce, sinonimo di sincerità e chiarezza, ma anche di successo. Vedersi alla luce significa per lei accettare di essere ciò che è, una donna di 29 anni, quindi non più giovanissima per gli standard dell'epoca, che proprio per questo ha accettato un matrimonio con un uomo rispettabile, che però non ama. Una donna che non sa dare al proprio destino nessuna direzione, mentre invidia e tenta di demolire il successo altrui. Edda ci punge con osservazioni maleducate. Scambia il cappello appena sfoggiato dalla zia Julianne per quello della cameriera. Dichiara apertamente il proprio disinteresse per le pantofole cucite a mano dalla zia Rina per il marito. Trova da ridire sulla cameriera Bert che zia Julianne le ha procurato privandosi dei suoi servizi. Tutto ciò che per gli altri ha valore viene da lei irriso. E se non condisse i gesti e le osservazioni verso il mondo con una certa eleganza e con la bellezza fisica, saremmo indotti a vedere in lei una mediocre gaffeuse. D'altronde, l'inattitudine alla vita e la mancanza di interesse per gli altri la obbligano di continuo a scusarsi per salvare le apparenze, aumentando il suo conflitto interiore. Infatti, a turbare l'aria di cristallo in cui vive Edda saranno ben presto non più solo il cappellino lasciato sulla poltrona da zia Julianne o i fiori mal disposti nei vasi dalla cameriera, bensì l'arrivo alla sua porta di una giovane donna, Thea, conosciuta in collegio e ora maritata al giudice Elfsted. Thea fa irruzione nel salotto chiedendo a Tesman aiuto. In città è tornato Hillet Löfberg, vecchio compagno di studi di Tesman, uomo geniale. Zia Giuliana ha appena annunciato che ha pubblicato un libro di gran successo, ma dissoluto. Löfberg ha prestato servizio come istitutore dei figli del giudice Elfsted, ma ora che è tornato in città, Thea teme che possa riprendere gli antichi vizi. Edda sa che suo marito non potrà mai essere un uomo di talento come Löfberg, tutt'al più un diligente archivista, un compilatore scrupoloso degli studi altrui. E d'altronde, nel salotto sopraggiunge l'assessore Brack, che li ha aiutati a prendere in affitto la villa, e conferma il timore di tutti, che la cattedra a cui aspira Tesman possa essere viceversa assegnata a Löfberg. Il successo e la redenzione di Löfberg, favorita dal rapporto di collaborazione e stima con Thea, innescano l'immediata gelosia di Edda, che trama per rovinarne di nuovo reputazione e carriera. Edda convince il marito a scrivere una lettera a Löfberg per invitarlo a far loro visita. Nel frattempo, dopo la conversazione con l'assessore Brack, si rende conto di dover ridimensionare le proprie ambizioni di mondanità. Se Tesman non avrà la cattedra, lei non potrà permettersi i cavalli, le cene e i ricevimenti che sognava. Quel che le rimane, dice sprezzante al marito, sono le pistole che il padre le ha lasciato in eredità. Proprio con una pistola in mano e un colpo sparato in alto, mi diverto a sparare in aria, dice. La trova l'assessore Brack, che si insinua nella noia e nel vuoto di Edda, prospettandole, fra il ricatto e la seduzione, di diventare suo amante. Nel frattempo, Löfberg entra in scena e scopriamo finalmente perché Edda sia tanto eccitata da questo personaggio. I due, in passato, hanno avuto una relazione che Edda non ha mai voluto diventasse carnale e quando Löfberg ha provato a sedurla, lo ha minacciato con le stesse pistole con cui si trastulla ora. Edda induce Löfberg a prendere parte a una cena a cui parteciperanno anche il marito e l'assessore, certa che in questo modo egli ricadrà nel vizio. Cosa che puntualmente accade e dopo la bisboccia notturna, Löfberg, ubriaco, perde per strada il manoscritto di un nuovo libro che Thea Elfsted lo aveva aiutato a scrivere. Tesman lo ritrova e lo riporta a casa dalla moglie. Löfberg è disperato per aver mandato all'aria il frutto prezioso del lavoro con Thea, il manoscritto della sua personale redenzione. Ma Edda, pur sapendolo, non rivela che il marito l'ha recuperato. Piuttosto, incoraggia la disperazione di Löfberg, consegnandogli quella medesima pistola che tempo addietro gli aveva puntato. Per finire, come lei stessa gli dice, in bellezza. Intanto Edda, rimasta da sola, dà fuoco al manoscritto, felice di distruggere un'opera che Thea ha avuto il coraggio di ispirare e sostenere. Il giorno seguente si verrà a sapere che Löfberg è stato trovato morto in una casa di piacere. E tuttavia, nemmeno di questa azione Edda può ritenersi responsabile. L'assessore Brack, che le porta la notizia, riferisce infatti come la morte sia avvenuta per sbaglio, un colpo partito per errore. Dunque Löfberg non si è suicidato in maniera grandiosa e tragica, compiendo un gesto di liberazione, proprio come gli aveva suggerito Edda, sebbene portasse con sé la pistola che lei gli aveva dato. Questo dettaglio, che inchiuderebbe Edda allo scandalo, non sfugge all'assessore Brack, il quale promette di mantenere il silenzio a prezzo dei favori carnali di Edda. Prigioniera degli intrighi che ha costruito, ma non padroneggiato, Edda viene isolata anche dal marito, che insieme a Thea si dedica a ricostruire il manoscritto perduto di Loughborough, a partire dai foglietti di appunti rimasti. Mentre in salotto Tesman, Thea e Brack fanno progetti per l'avvenire, Edda nello studio suona al piano un valzer. Poi si spara un colpo di pistola. Ma nemmeno la sua fine riesce a suscitare la reazione che lei avrebbe voluto. A concludere il dramma sono le parole grottesche di Brack. Ma per l'amor di Dio, sono cose che non si fanno. La gaffe, il fuoriluogo, le rimangono appiccicati addosso anche da morta. Per lei, che più di ogni altra cosa desiderava almeno una volta nella vita avere in pugno un destino umano, non possiamo che immaginare una svolta in cui finalmente sia la sua sorte e non l'opinione che gli altri ne hanno a diventare il centro di ogni cura.
Questo pomeriggio sono stata a sentire la conferenza della signora Camilla Collet, che si teneva nella biblioteca municipale. Ero curiosa di vedere con i miei occhi la vecchietta, che i ben pensanti ritengono possa corrompere la gioventù, poiché critica i matrimoni forzati e il ruolo sacrificato della donna nella nostra società. Idee ardite, idee perniciose. Com'è venuta fuori questa figlia d'un pastore? Si chiedono. Mentre lo scalpore del suo romanzo, Le figlie del prefetto, è ancora vivo nei salotti. A essere sincera, ero andata con un certo sprezzo di quello che avrebbero detto amici e conoscenti, e soprattutto sicura di riportarne qualche gustoso pettegolezzo per rianimare la noia delle nostre lunghe serate invernali. È vero che hai il mento coperto di verruche? E che per la povertà non può permettersi una cuffia nuova che le copra con dignità i capelli bianchi e che tiene le mani sempre infilate in un paio di guanti per via dell'artrite? Tali erano gli interrogativi che speravo di soddisfare. Come mi appaiono futili e meschini ora. Ora, che ho avuto tutta la sera per riflettere e guardarmi dentro, come non avevo mai fatto. Ho scavato dentro di me fino a che le braci del camino non sono diventate cenere e la stanza fredda nel cuore della notte. La rivedevo con quegli occhi pieni di determinazione, di calma. Mi fissava e diceva: «Ci sono donne che scelgono volontariamente la gabbia del matrimonio, sempre pensando che sia una gabbia dorata. Lo fanno per paura del giudizio altrui, perché fuori del matrimonio non saprebbero avere una vita e perché in fondo è quello che fanno tutte. Ma la loro natura è un'altra, è quella di animali selvatici. La loro bellezza si dispiega nella libertà, non nelle costrizioni. Il matrimonio è stata una vostra libera scelta?» Ero sicura che lo chiedesse a me. O forse quella domanda era rivolta a tutte le donne presenti in sala. Non molte, a dire il vero. In ogni caso, dentro di me ha cominciato a risuonare come il rintocco di una campana. Dovevo trovare una risposta per farla cessare, o mi avrebbe massacrato i timpani. Cominciai a riflettere già sulla via di casa. Poi, quando entrai e vidi che in salotto c'erano ancora quei vasi di fiori assurdi portati da zia Julianne, mi prese una stizza tale che ne scagliai uno contro il muro. Da sempre mi sentivo in gabbia, in posa, come un animale non già vivo, ma imbalsamato. E invece, come avrei voluto ruggire, scappare fuori all'aperto, essere un animale selvatico e mordere, e farmi rispettare e tenere a distanza tutti e correre libera e sparare con le mie pistole come è consentito fare agli uomini. Le presi in mano. Una aveva il calcio con inserti di avorio. Una delicatezza da parte di mio padre. Immaginai di puntarla contro Jorgen. E pum! Finire quella pagliacciata di matrimonio con le sue inutili promesse di una felicità che non sarebbe mai venuta. Né con lui, né con un bambino, né con un amante come l'assessore Brack. Mai! Poi ripensai alla serena intensità di quegli occhi, di Camilla Collè, che mi guardava e diceva: «La scelta ci rende uomini e donne. Vi meritate di scegliere il vostro destino». Non avevo mai pensato di meritarmi niente, se non il rispetto per la mia posizione sociale e il tenore di vita a cui ero abituata. Balli, complimenti, bei vestiti, cavalli e servitù. Nessuno mi aveva mai detto che meritavo l'amore. In maniera confusa sentivo che per meritarselo c'era qualcosa da fare, qualcosa da capire, e che non era come per le comodità che mi ero meritata in base alla nascita. Diedi ordine alla cameriera di lasciarmi in pace. Tesman era una cena di uomini, chissà quando sarebbe rientrato. Mi chiusi in salotto e mi lasciai sprofondare nella poltrona, davanti al camino. Posai le pistole sul tavolino al mio fianco. Avrei sparato a Tesman, come in passato avevo provato a sparare a Löfborg. Ah, ricordavo ancora il brivido di quel momento. Poi avrei bruciato finalmente i capelli di Thea, quei boccoli untuosi di oro. Cosa aveva fatto lei per meritarseli? Non avrei lasciato in vita Brack, sempre pronto a ricattarmi, e nemmeno zia Julianne, quella piattola lamentosa. E infine avrei finalmente ucciso Löfborg, quel codardo. Le pistole erano cariche e avevo abbastanza pallottole. Pum! 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 E sarei stata libera. Ma libera di fare che? Non lo sapevo. Non avevo mai provato a immaginarlo. Cosa c'era dopo il momento in cui per l'ultima volta avrei premuto il grilletto? Nulla. E fu allora che mi prese la disperazione. Cominciai a piangere e singhiozzare come se il petto dovesse scoppiarmi. Ero stata io a volermi maritare con Tesman per sistemarmi. E prima ancora, ero stata io a farmi corteggiare da Löfborg, attratta dalla sua dissoluzione, come si è attratti dal fuoco a una certa distanza. In tutto questo non c'era mai stato amore. Sfida, forse. Calcolo di sicuro. Paura, sempre. Non era colpa loro se ero così infelice. E quello che mi si prospettava ora era terribile. Un bambino che non volevo, che mi avrebbe deformato il corpo, già premeva nelle viscere, oscuro e ingombrante. Brack alle calcagna, coi suoi ricatti e le sue moine, Thea con il suo spirito di sacrificio, lei sì che era riuscita a prendere una decisione, lei sì che aveva avuto coraggio. Aveva convertito Löfborg e aveva lasciato il giudice, suo marito, incurante dell'opinione altrui, mentre io ripiegavo sulle piccole scaramucce domestiche, sognavo delitti che non ero in grado di compiere. E d'altronde, a essere onesta, non mi interessa trasformare mio marito in un uomo più ambizioso, né credo che potrei ispirare nessuna virtù a chi che sia. Edda Gabler, maritata Tesman, stai per compiere l'atto più audace che ti sia mai capitato. Guardare te stessa per quello che sei. Questo mi sono detta nel corso di quella lunga sera, poi diventata notte trascorsa in solitudine davanti al camino. Guardati, osservati, impara a capire il perché della tua rabbia e la piega sotterranea dei tuoi desideri. Oh, da qualche parte coveranno pure desideri che non siano di distruzione. più mi addentravo in questo pensiero e più sentivo il bisogno di uscire, di evadere, di incontrare il vento che sferza le guance e i capelli, la neve che fa affondare i passi, il mare che ci risucchia laddove non credevamo di poter arrivare. Presi le pistole e le riposi nel loro astuccio. Le portai nella cassaforte che chiusi a chiave. Mi vestii con pelliccia e stivali e uscii. Una donna sola nelle ultime ore della notte, nella città deserta, nei giardini silenziosi, nel porto addormentato. Solo il rumore dei miei passi, del mio battito, il ritmo del mio fiato. Respiravo il freddo insieme alla mia libertà. I capelli sudati dentro il colbacco di volpe colavano piccole gocce sul collo. Mi sentivo viva. Per la prima volta gioivo delle cose piccole che accadono al corpo, come da bambini. Aver freddo e correre per riscaldarsi, sudare, rinfrescarsi. L'alba mi colse sul molo. Zattere di ghiaccio azzurro galleggiavano nell'acqua e a volte gli uccelli vi si posavano sopra. Poi, dopo essersi fatti cullare, spiccavano di nuovo il volo. Il profumo del pane mi raggiunse da un forno pronto ad aprire la vetrina. Folate dolci si mischiavano al sale dell'aria di mare. Avevo fame, per la prima volta dopo tanto tempo. La mattina non mi aveva portato nausea, ma appetito. Qualcosa si muoveva dentro di me. Il guizzo di un pesce che sfiora la superficie dell'acqua. Avrei dovuto affrontare anche quello. Abituarmi all'idea che fosse mio, che dovessi prendermene cura. Ho scritto una lettera a Jorgen. Ho fatto fare le valigie. E sono partita. Gli animali selvatici sanno sempre dove andare.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice. E questo era Vive. Storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi. In questo episodio vi abbiamo raccontato la storia di Edda Gabler. Nel prossimo vi racconteremo quella di Julie.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano, realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.